Radio 3 Scienza.
Buongiorno agli ascoltatori di Radio 3 Scienza da Pier Giorgio Di Freddi. È l'ultima puntata di questa nostra settimana dedicata a Charles Darwin e al doppio anniversario, il bicentenario della sua nascita e il 150enario della pubblicazione dell'Origine delle Specie. In questa settimana abbiamo avuto molti ospiti e abbiamo cercato di affrontare l'evoluzionismo, il darwinismo, la vita e le opere di Darwin da tante angolature differenti, compreso l'umanesimo. Ieri ricorderete che c'è stato Dario Fo e quest'oggi avremo, dopo l'ospite che sto per presentarvi, un'altra sorpresa umanistica, per così dire. Però quest'oggi vorremmo ritornare al nostro primo giorno. Gli ascoltatori ricorderanno forse che con noi c'era stato Gilberto Corbellini, che è uno storico della medicina, e oggi di nuovo concludiamo con un medico, uno dei medici italiani più famosi, un testimonial a favore della salute, della lotta contro il cancro, che è il professor Umberto Veronesi. Innanzitutto che saluto, buongiorno professore.
Buongiorno.
Buongiorno a lei. E naturalmente Umberto Veronesi non è più, non è mai stato forse, soltanto uno scienziato, soltanto un medico, e adesso è anche un politico e senatore del Partito Democratico. Quindi con lui in questa mattinata vorremmo un po' toccare i due aspetti del darwinismo. Da una parte l'aspetto più scientifico, più legato alla sua carriera e al suo lavoro di medico, e poi nella seconda parte, subito dopo l'intervallo musicale, invece gli aspetti politici che ci sono e che abbiamo anche in parte affrontato nelle giornate precedenti. Allora io direi, professore, di cominciare con la medicina. Ovviamente ho citato un paio di volte già in queste trasmissioni il motto del premio Nobel per la medicina Frank McFarlane Burnet, che diceva che in fondo osservare il sistema immunitario in azione su batteri e virus e viceversa è forse il miglior modo di rendere visibile l'evoluzione da un punto di vista pratico per la gente comune. Lei ha lavorato tanto col cancro, cosa ci può dire appunto dell'influsso delle teorie evoluzioniste di Darwin nella pratica della medicina e della scienza?
Direi che nella pratica quotidiana della nostra attività l'influsso è molto, molto limitato. Mi dispiace avere una voce un po' bassa, non vuol dire uccidere, però ha insegnato molte cose. La prima cosa che il metodo scientifico osservazionale è un metodo di grande valore nella ricerca. Noi siamo un pochino diffidenti dell'osservazione continua, e anche in medicina, nelle ricerche mediche, siamo più portati alla sperimentazione, cioè al confronto prospettico tra gruppi diversi di pazienti trattati in maniera diversa. E invece io sono convinto che un'osservazione accurata, attenta, motivata certamente da principi teorici da dimostrare o da confutare, sia una cosa importante, e credo che la medicina debba essere in gran parte osservazionale. C'è anche un medico pratico, un medico curante, un medico di famiglia, deve segnalare sulla propria agenda, caso per caso, quello che lui osserva. Cioè, bisogna che ci abituiamo a questa, diciamo, regola, che il paziente non è solamente un corpo da curare, ovviamente, ma un corpo da studiare, e studiandolo e accumulando informazioni anche senza sperimentazione si possono arrivare delle grandi verità. Questo quindi è una grande, diciamo, è una grande eredità che prendiamo dal passato, ma Darwin è proprio stato il campione dell'osservazionalismo e ha proprio dimostrato che l'osservazione attenta della natura che lui ha fatto, della paleontologia che lui ha fatto, non solo gli ha fatto scaturire le nuove idee, ma gli ha dato anche gli strumenti per provare queste idee.
Noi abbiamo parlato più volte in questi giorni appunto dell'atteggiamento scientifico di Darwin. Abbiamo detto spesso che L'origine della specie, questo libro così ponderoso di circa 600 pagine, in realtà soltanto per 200 pagine esprime, racconta, enuncia la teoria dell'evoluzione per selezione naturale, e gli altri due terzi sono proprio dedicati a un continuo rispondere a obiezioni potenziali e attuali che lui e altri compagni e critici avevano formulato formulato nei confronti dell'evoluzione. Ma io vorrei rimanere a ciò che lei ha detto, cioè questo atteggiamento del medico nei confronti del paziente. Lei ha scritto un libro, credo 3-4 anni fa, nel 2005, per la Sperling e Kupfer, che si chiamava Una carezza per guarire, ed è appunto un atteggiamento verso la cura, diciamo, che tiene conto del malato e non soltanto appunto dei risultati tecnici.
Sì, noi siamo, io parlo del medico ricercatore, sempre combattuti tra appunto il bisogno di essere soccorritori nei riguardi del paziente e il bisogno di essere anche ricercatori nei riguardi della scienza, e quindi il rischio è che un eccesso di interesse solo per la parte pratica, trascurando la parte scientifica, farà un cattivo medico. Ma dall'altra parte un eccesso di interesse scientifico, trascurando invece i valori umani del paziente, fa un cattivo uomo, e per un cattivo medico un cattivo uomo. Quindi siamo sempre in un equilibrio molto instabile, al punto che io ho creato per primo in Italia, credo ormai, 35 anni fa, il primo comitato etico ospedaliero, che andava in aiuto al paziente per difenderlo, ecco, dai desideri sacrosanti dal punto di vista scientifico, ma pericolosi dal punto di vista umano, degli studiosi che avrebbero voluto utilizzare questi corpi ammalati quasi come diciamo cavi o come elementi di laboratorio. E io mi ricordo che quando ho creato questo comitato etico abbiamo messo il nostro slogan sulla porta del nostro ufficio, che diceva: tutto è concesso all'uso della scienza per l'uomo, tutto è negato all'uso dell'uomo per la scienza. E ancora adesso sono convinto che in queste poche parole ci sia tutto il senso della ricerca biomedica di oggi.
Quindi l'uomo come fine e non come mezzo, come avrebbe detto forse Kant. E volevo chiederle, a proposito di quel libro che ho citato poco fa, Una carezza per guarire, c'è un aspetto che mi aveva colpito e che in qualche modo io credo sia legato a ciò di cui abbiamo parlato tutte queste settimane, all'opera di Darwin. Cioè lei è favorevole al vegetarianismo, cioè all'evitare di mangiare carne animale. Ora a me questo fa venire in mente la fine dell'origine delle specie, quando Darwin in maniera addirittura poetica e letteraria ci parla di questo grande albero della vita che in fondo ha avuto un'origine dal primo organismo vivente e poi si è evoluto praticamente con continuità, e quindi tutti facciamo parte appunto, no, di questo grande albero, e trattare gli altri esseri, gli altri organismi in maniera appunto, no, come mezzi e non come fini, forse è qualche cosa che in Italia e soprattutto in Occidente più in generale non ci appartiene, però appartiene ad altre mentalità, penso ad esempio ai Jain indiani. Ecco, lei come si pone di fronte a questo atteggiamento del vegetarianesimo, e ci vede una connessione con questa visione grandiosa dell'unità della vita che Darwin ci ha lasciato?
Beh sì, questa è una visione molto, anche molto poetica. Io sono diventato vegetariano per ragioni morali, io amo gli animali e quindi non li mangio. Qualcuno dice: amo gli animali ma li mangio, e quindi è una contraddizione intrinseca, come dicevamo, i bambini, però ogni tanto ne mangio qualcuno. Quindi penso che se uno ama gli animali come li amo io, perché sono cresciuto in una fattoria, anzi in una cascina, e da piccolino sono vissuto sempre insieme agli animali, ho capito come siano intelligenti, come siano diciamo anche pieni di sentimenti verso il proprio padrone o il proprio la persona, il proprio, eravamo ragazzi allora, la persona che stava loro vicino. Beh, trovo difficile per me riuscire a mangiare un animale, è troppo una cosa che è controsenso. Ma a proposito di questo che diceva dell'albero della vita, una cosa importante è che se teoricamente diventassimo tutti vegetariani su questa terra, probabilmente molte specie si estinguerebbero, perché sono mantenute in vita solo per alimentare l'uomo. E quindi ecco che potremmo inserire un fattore nuovo nella estinzione di certi specie. Infatti c'è stato un grande dibattito prima e dopo Darwin, soprattutto dopo, sul perché certe specie a un certo punto si estinguono e altre compaiono e continuano. specie abbia una sua, come di tutti gli esseri viventi, una sua nascita e una sua morte naturale. Altri invece pensano sia dei fattori ambientali che proprio invece a me non è ancora perfettamente chiarito. Sa benissimo che la scomparsa dei dinosauri è ancora piena di mistero, eppure sono vissuti alcuni milioni di anni.
Certo, e tra l'altro credo che ci siano addirittura delle motivazioni teoriche, evoluzioniste per l'appunto a favore del vegetarianesimo, cioè il fatto che noi abbiamo uno stomaco che è non è tipico dei carnivori, bensì è tipico degli erbivori. È vero questo da un punto di vista medico? Ecco, io devo dire la verità che forse sono un controesempio di tutto ciò, perché è vero che mangio 3-4 volte al giorno, ma sempre con l'idea che sarà l'ultima volta che mangio per tutta la settimana, e questo naturalmente ha alcuni effetti da un punto di vista fisiologico. Ma io direi di fermarci un momentino per un breve intermezzo musicale che si chiama Isn't It Quiet and Cold, eseguito da Gentle Giant.
Isn't it quiet and cold, walking all alone, alone? Happened I missed the bus and found I had to walk alone. What was that? To live near at hand, although I live alone, alone, at least I'll find company, so why should I moan, alone? Movement by my feet, curtains closed, sleepy heads wrapped together in their beds. I used to walk with someone else. Seem to notice sights and sounds of the lonely street. I used to talk with someone else. Now the only answers are the calls of the night.
Eccoci tornati a Radio Trescenza col professor Umberto Veronesi. Ricordo agli ascoltatori, qualcuno già lo fa automaticamente, evidentemente conoscendo il numero, ma coloro che se lo fossero dimenticati, per inviarci un SMS in diretta potete farlo al numero 335-56-34296. Ecco, torniamo allora al professor Veronesi e, come avevo anticipato agli inizi, il professor Veronesi è anche ormai in Parlamento e senatore del Partito Democratico, e questi sono momenti, anni, più in generale anche un periodo storico, in cui problematiche di tipo etico legate direttamente al darwinismo vengono sollevate molto spesso, anzi addirittura spesso nella contrapposizione, forse fra laici e credenti o comunque fra destra e sinistra, si sente usare questa espressione, il darwinismo sociale, che poi spesso naturalmente sfocia in quello che si chiama eugenetica. Ecco, vorrei affrontare questi argomenti molto delicati naturalmente con lei, professor Veronesi. Lei ha scritto fra l'altro molti libri che trattano di temi legati a questi. Ricordo ad esempio uno per Mondadori del 2005 che si intitolava Il diritto di morire, e il sottotitolo era La libertà del laico di fronte alla sofferenza. Un altro libro più recente, della Sperling e Kupfer del 2007, si intitola invece Nessuno deve scegliere per noi, e ancora un altro addirittura col professor Giorello, un dialogo credo, La libertà della vita, edito da Cortina nel 2006. Quindi lei è stato molto impegnato su questo fronte, e vorrei appunto che toccassimo alla fine di questa settimana anche questi aspetti sociali appunto del darwinismo.
Beh sì, sono aspetti molto, molto importanti oggi, ha detto lei, perché il futuro del dibattito politico e sociale e culturale sarà molto legato ai temi etici. Temi etici dall'inizio vita, dalla diagnosi per impianto, appunto, all'aborto, fino alla durata della vita, alla sperimentazione sull'uomo, la transessualità, le coppie di fatto, che siano omosessuali o eterosessuali, e poi il termine della vita, il testamento biologico, i diritti dei malati, il diritto rifiuto delle cure e il diritto di morire. Mondo fortunatamente sta secolarizzandosi, i grandi dogmi della fede si sono molto inclinati, quelli più giusti. Noi siamo felici di poter collaborare col mondo della Chiesa, della religione, quando abbiamo dei obiettivi in comune. Eravamo alleati per la moratoria contro la pena capitale, siamo alleati adesso per un grande progetto, una pace nel mondo, ma a livello invece dogmatico che riguarda la vita stessa, beh, ci sono delle differenze che sono incolmabili per il laico. La vita è in qualche maniera proprietà della persona che la sta vivendo, mentre la sacralità della vita, cioè la vita che non ci appartiene, ma si appartiene solo a Dio, è un concetto che noi facciamo fatica ad accettare. Noi siamo per la responsabilità della vita. Noi abbiamo il diritto di decidere della nostra vita, del nostro progetto di vita e anche di come poter condizionare la classe medica nel caso che avessimo purtroppo bisogno, in fase terminale o addirittura in coma, di essere assistiti. Quindi stiamo entrando in una società sempre più pluralistica, multietnica, multiculturale, ma anche multiconfessionale. Avremo tante religioni insieme, quindi è difficile ormai stabilire dei dogmi basati su una rivelazione. Ci sono 10 grandi religioni nel mondo e ciascuna pretende di avere la propria verità in tasca, e noi siamo nati qui e quindi siamo condizionati da una storia religiosa che in qualche maniera ci ha creati mentalmente, culturalmente. Io sono stato un grande credente fino a 15 anni, dicevo, noi a casa nostra si recitava il rosario tutte le sere, ho servito messa per anni, lentamente però la forza della ragione mi ha illuminato. E tornando a Darwin, lui ha avuto un enorme spazio, un'enorme forza nell'alimentare il pensiero razionale dell'Ottocento e l'illuminismo, e quindi lui ha un grandissimo merito. Lui era nato cristiano, profondamente cristiano, e morto ateo, perché ha dovuto fare battaglie con i creazionisti, che vedevano invece nella sua teoria evoluzionistica una bestemmia assoluta.
E questo naturalmente è uno dei punti centrali della discussione, il fatto che l'evoluzionismo per selezione naturale, che ha questo aspetto anche di casualità, fa meno naturalmente dei finalismi, fa meno dell'intervento di una divinità, e quindi va direttamente a cozzare contro una rappresentazione differente, diciamo così, dell'origine delle specie in generale e poi dell'uomo in particolare. A me interessa, come matematico, come logico, un aspetto forse un po' paradossale di le discussioni che spesso vengono fatte anche in questi ultimi tempi, in queste ultime settimane, cioè il fatto che siano coloro che dicono di pretendere, di volere che la gente viva secondo natura, poi a cercare di imporre invece un qualche cosa che è secondo natura. Non è, cioè dal punto di vista suo, anche di medico, per esempio, tenere in vita in maniera artificiale, non a caso si chiama così, una persona per così tanti anni, è effettivamente naturale o è il contrario, cioè che coloro che dicono di essere per una vita secondo natura, poi in realtà stranamente propongono appunto atteggiamenti che sono esattamente il contrario degli atteggiamenti naturali.
Ieri leggevo una dichiarazione di un cardinale importante in occasione della celebrazione dell'anniversario della conciliazione, il quale disse che bisogna che la gente si abitui a vivere secondo natura, ad accettare la nascita e la morte come eventi naturali. E questo è anche il contenuto del termine bioetica. Bioetica fu inventata nel 1970, sì, da Potter, von Potter, proprio come un'etica ispirata alla biologia, cioè ispirata alla vita naturale della persona, e quindi dava già contro a tutti quei mezzi della medicina, tecnologici, che si oppongono a questa vita naturale. Ma cosa c'è di più assurdo e di paradossale e di inumano che tenere una persona con un tubo attaccato per alimentarla per 16 anni, o 20 anni, o 50 anni, perché non ci sono più limiti? Mi pare che questo sia un oltraggio, una violenza alla nostra natura, ma una violenza anche per chi ha fede, una violenza a chi vuole rispettare l'evoluzione naturale e soprattutto la vita naturale, la condizione naturale della vita, come era comandata e predicata proprio dalla Chiesa. Quindi sono d'accordo con lei che siamo in un mondo che è paradossale, è una legge che sta avvicinandosi, addirittura obbliga le persone in coma a rimanere in questa condizione per sempre, che anche contro la propria volontà. Fino adesso chi esprimeva una volontà in qualche maniera aveva delle buone possibilità che venisse rispettata, che venisse onorata, come si fa anche con un testamento per le proprie cose materiali. E invece in questo caso uno esprime la volontà di non voler finire in una vita artificiale e invece è obbligato per legge a rimanere in vita artificiale per tempo indeterminato. Questa è una cosa assolutamente inaccettabile a mio parere, però credo che probabilmente passerà anche in Parlamento.
Ecco, purtroppo il tempo che avevamo a disposizione col professor Veronesi sta scadendo. C'erano molti sms ai quali comunque in parte lei ha già risposto, perché molti vertevano proprio su questo problema della legge sul testamento biologico che sta per essere discussa e votata dal Parlamento. A proposito di paradossi, ho accennato prima appunto a quello sulla vita naturale o contro natura. Anche questa legge è un po' paradossale, perché viene proposta da una parte politica che si è sempre dichiarata liberal nel senso inglese, nel senso americano, cioè di pensare che lo Stato dovrebbe avere il minimo controllo sugli individui. E poi stranamente ciò che dal punto di vista economico viene appunto portato avanti da questa parte politica, per quanto riguarda invece l'aspetto sociale, l'aspetto etico o bioetico, invece c'è questo atteggiamento quasi contrario, addirittura quasi si potrebbe dire da vetero comunista, cioè di imporre la volontà statale agli individui. Io però devo ringraziare e purtroppo salutare il professor Umberto Veronesi, che è stato con noi, e lo faccio lanciando un brano musicale che si intitola A Case of You, eseguito da Prince.
drawn to those ones that weren't afraid. Remember you told me love was touching souls. Sure, you touched mine. Part of you pours out of me from time to time. These lines.
Queste nostre conversazioni durante la settimana, affrontando i vari aspetti dell'evoluzionismo e del darwinismo, abbiamo cercato anche di accennare perlomeno agli aspetti umanistici. Ieri abbiamo avuto Dario Fo, per l'appunto, che ci ha anche addirittura eseguito in diretta una parte di un'opera teatrale addirittura di Galileo. Uno degli sms che abbiamo ricevuto ci dice: nella trasmissione di due giorni fa avete trasmesso una bella poesia inglese evoluzionista, vorrei sapere l'autore e il testo da cui è stata presa. Allora ricordo che questa poesia era di un autore forse non troppo conosciuto in Italia, che si chiama Langdon Smith, e la poesia si chiamava Evoluzione, e del 1906, perlomeno la versione completa, incominciava: quando tu eri un girino e io un pesce ai tempi del paleozoico, e così via. Ebbene, passando dalla letteratura alla musica, ci può essere qualche cosa di darwinista anche nella musica. Ora sentite questo sms che ci è arrivato anche prima, e diceva: non so se è stato fatto, ma avete pensato a un commento musicale da Darwin del Banco del Mutuo Soccorso? E non solo ci avevamo pensato, ma abbiamo addirittura invitato con noi Francesco Di Giacomo, che di questo mitico gruppo è stata la mitica voce, e per parlare appunto di questo strano album che nel 1972, in piena epoca beat e rock, il Banco del Mutuo Soccorso fece uscire, e che si chiamava Darwin, un album monotematico intitolato e dedicato alle teorie di Darwin. Buongiorno Di Giacomo.
Buongiorno a voi voi e a tutti i vostri ascoltatori e anche quelli che non ci ascoltano.
Ecco, benissimo, ecumenico. Anzitutto ci può raccontare come è nato l'interesse del vostro gruppo per l'opera di Darwin e poi come avete realizzato anche quest'album concetto, come si diceva appunto in quei tempi?
Oddio, è difficile condensare in pochi attimi, comunque...
Abbiamo qualche minuto, quindi possiamo farlo.
Tutto veniva fuori da in quello che era il diritto alla confusione giovanile, e quindi si leggeva molto, ci si interessava chi lo faceva di più e chi lo faceva di meno. Io stavo in quel periodo proprio leggendo l'evoluzione della specie e avevo questa pretesa di capirlo, e quindi... col nostro produttore, che era Sandro Colombini, mi disse, che ebbe l'idea, e disse: prova a stendere questa cosa. E allora mi ricordo che mi trovai di fronte al problema di gestire una situazione che prevedeva come mettere in musica un testo scientifico, e sarebbe stato veramente, non avevo né titolo, almeno sotto il profilo dei testi, né in qualche modo forse capacità, e allora ho messo in campo tutto quello che era la parte istintuale, guarda caso, e quella che mi ha dato poi alla fine il destro per stendere tutto un albo con una poetica, se vogliamo, anche discutibile oggi, non lo so, però che allora ci diede non solo una grande soddisfazione ma anche grossi problemi, perché proprio l'evoluzione diceva all'inizio, permettetemi l'autocitazione, diceva: prova a pensare un po' diverso, niente dai grandi dei fu fabbricato, ma il creato si è creato da sé, cellule, fibre, energia e calore. E ci fu un ostracismo abbastanza forte all'epoca.
Ah, in che modo, ecco, si è manifestato questo ostracismo? Perché naturalmente lei ha messo subito il dito sulla piaga, ne parlavamo poco fa.
No, non è una piaga, è una bellissima, panorama meraviglioso.
Anche Gesù Cristo aveva le piaghe su cui poi i discepoli e gli apostoli mettevano il dito. No, volevo dire che ne avevamo parlato poco fa col professor Veronesi, appunto, che questo è un po' il motivo del contendere fra una parte politica e l'altra, oppure fra i religiosi, diciamo così, e i laici. Cioè il fatto che l'evoluzionismo per l'appunto abbia questo atteggiamento laico e in realtà non abbia bisogno di dei, e lei subito ha citato giustamente le parole.
Certamente, questa cosa è chiaro che allora questa cosa fece un grande rumore, perché quantomeno in quello che era l'ambiente della musica rock, e quindi ci fu anche degli ostacoli forti anche per la stessa promozione del disco. Sia in radio stessa che in televisione, per carità, all'epoca, ma anche qualche giornale, insomma, col freno a mano tirato, come sempre succede, insomma, sappiamo che il potere della Chiesa è estremamente forte, da secoli non ha più niente a che fare con la religione, ma usa la sua temporaneità, permettetelo, ai fini di politica e di potenza.
Però è interessante questo fatto che anche nella musica rock, lei dice, che in fondo noi abbiamo sempre seguito e ci siamo sempre immaginati per l'appunto come una musica, se non rivoluzionaria, perlomeno contestatrice, no? E che quindi andava contro tutti i canoni. Perché
ma
non
contestatrice
anche
mi sa un po' di Pierino la Peste, no? In qualche modo era, mi scusi,
sì.
Ma era sicuramente un desiderio di leggere delle cose che non fossero contro, così, tanto per partito preso, ma che fossero in qualche modo, prima di tutto, una chiarezza per noi che la facevamo, perché, insomma, voglio dire, oggi ci troviamo di fronte a un paese come gli Stati Uniti, ed è tremendo pensare che un popolo di 300 milioni di persone sia diviso a metà tra creazionisti ed evoluzionisti. Insomma, tutto questo credo che metta in moto qualsiasi testa che abbia la pretesa di pensare, la pretesa intendo.
Tra l'altro lei ha citato adesso gli Stati Uniti, e di questa mattina la notizia che sul New York Post, un tabloid di Rupert Murdoch, è uscita una vignetta in cui il presidente Obama viene raffigurato come una scimmia, tra l'altro morta perché gli ha sparato la polizia.
Sì, quindi, sì, per la storia, sì. del morso lì. Ma io non me ne adonterei più di tanto, ognuno ha bisogno di mostrare, voglio dire, mostrare le foto delle proprie origini non è male. L'albero genealogico di tutte le persone è pieno di scimmie, credo.
Infatti poi tra l'altro volevo fare il collegamento con l'inizio di tutta la storia che stiamo raccontando in questa settimana, cioè la storia di Darwin. Darwin stesso subito a partire dal 1860, dopo la pubblicazione del libro che a voi ha ispirato appunto questo album intitolato al suo nome, Darwin, ebbene anche lui fu...
Devo dire che io, mi scusi se interrompo, ma avevo letto anche poche righe su Lamarck che qualche anno prima aveva già scritto qualcosa.
Ah, certamente, sì, è stato uno dei precursori ovviamente dell'evoluzionismo. Dicevo che anche Darwin stesso era stato direttamente raffigurato appunto come una scimmia. Bene, io ringrazio Francesco Di Giacomo per essere stato con noi e averci raccontato un po' la genesi di questo Banco del Mutuo Soccorso, anzi meglio di questo album del Banco del Mutuo Soccorso, tutto dedicato a Darwin. Ebbene, la nostra settimana è finita, non sarà l'ultima volta ovviamente che quest'anno si parlerà su Radio 3Scienza e in generale di Darwin, perché tutto l'anno è dedicato alle celebrazioni darwiniane, come abbiamo già detto più volte. Io spero che gli ascoltatori abbiano perlomeno una visione un po' più articolata dei problemi sia scientifici che umanistici che anche sociali ed etici legati a quest'uomo e alla sua teoria. La linea passa ora a Radio Tremondo con Stefano Cingolani. La prossima settimana non ci sarò più io in studio, anche se la voglia di fare un colpo di Stato naturalmente ci sarebbe, invece ci sarà Elisabetta Tola. La regia era, come al solito, di Costanza Confessori, in redazione Silvia Bencivelli e Marco Motta, alla console Ezio Ivaldi e Luca De Ioris. Il sito è www.radio3.rai.it. Radio 3Scienza è un programma di Rossella Panarese. Arrivederci a tutti gli ascoltatori.